Signore e signori, noi siamo gli animatori della serata.
Il multiverso è un concetto di cui conosciamo spaventosamente poco.
Lei si aspetta che io parli?
No, mi aspetto che lei muoia.
Siamo qui per un altro motivo.
Pillola azzurra.
Dai la cera.
Pillola rossa.
Togli la cera.
Wow, ma che cos'è questo? Un episodio crossover?
Dopo la sezione cinema c'è la radio. Dopo la radio c'è la morte.
Temi tu la morte?
Appunto, vorremmo fare un dibattito.
No, dibattito!
L'anno nuovo, si fa presto arrivare la guerra atomica.
Ma nessuno è perfetto.
Piuttosto che diventare un fascista, meglio essere un maiale.
Dovete chiamarmi Signor Maiale!
Questa è la mia.
Cult Fiction, il programma meglio del 3D.
E ci siamo!
Buon anno!
Ciao! Buon Natale, buon anno, auguri figli di maschi, tante belle cose.
Soprattutto.
E viva Gesù! Bene,
Gesù Cristo.
Bene, c'è chi è rosso e c'è chi no.
Noi siamo tutti comunisti.
Color Pandoro.
Color Pandoro.
Non tutti comunisti, non tutti bolscevichi, così.
Sì. Okay. Sì.
Ci sta.
Noi. Volevo fare il Bugs Bunny, però.
Noi, i nostri, la nostra unica radio. Ok, bene. Puntata numero 8. Stagione numero 5. Data di messa in onda 23 dicembre.
Puntata natalizia.
Non abbiamo il cappello di Babbo Natale.
Non abbiamo
peccato.
Scriveteci la magia del Natale.
Dai cinesi l'avevano già finito.
C'erano le corna, però io mi rifiuto di portarle.
Le colla, io le esibisco solo quando è necessario.
Le corna. Le colla.
Ieri sono andata in un bar, veramente avevano i cerchietti con le tipo renne.
Sì.
E ho pensato, perché glielo fanno fare?
Perché glielo permettono. Hanno fatto di male nella loro vita per meritarsi questo. Anche quella è la magia del Natale.
Quelli sono i soldi, non la magia del Natale.
Sì. I soldi.
Stai dicendo che i baristi si stavano prostituendo per indossare le corna?
Sì. Vabbè. Allora fai, non ti pago.
Beh, raga, oggi è 23. Avete già pronto il menù per il 24?
Io non cucino. Io mangio e basta.
Anche io. No, non posso proprio, mi rifiuto di cucinare.
Io al massimo metto il zucchero a velo sul pandoro.
Sì.
Io faccio il tiramisù. È una responsabilità.
Esatto.
È una responsabilità anche quella, perché se ne metti
troppo... Se vuoi te le sbuccio le noci, se non ti vanno.
No, a me piace sbucciare.
È rilassante.
Rompere le noci. Sì.
Mi piace farlo con i denti.
No!
Ammazza, te ti rimetterà bene, nonostante tutto.
E con la testa.
La prima le uova di Pasqua, però non è quella la tradizione.
È fin troppo semplice quello.
Sì,
rompere le uova con la testa.
Fallo
con
a casa mia si usa così. Saluto mio fratello.
Sì.
Va bene. Così. Si vedono i risultati. Troppe uova sbattute in testa, poi diventi
si spiegano tante cose.
Come dei selvaggi.
Che sta?
Buongiorno.
Senti subito.
Ha iniziato lei,
Senti. Ma lei è scusata,
vabbè,
ce le diciamo.
Vabbò, quindi cosa ha portato Babbo Natale sotto l'albero a livello cinematografico? Sacco di cinepanettoni.
Noi ce ne facciamo una ragione, a parte che io tutto l'anno guardo film brutti, però è giustificato il Natale dei film brutti.
Ne escono di più
e quindi dico vabbù.
Non mi spiego perché, soprattutto nel nostro paese, a Natale fanno uscire un sacco di film brutti.
Ma anche nel nord Europa.
Dici?
Tutti i film brutti che arrivano nel nostro paese, molto spesso sono girati nel nord Europa.
A volte sono anche le remake di film fatti in altri paesi, rifatti qua.
A cui non basta la merda che produciamo noi, ma arrivano anche da fuori.
Ne vogliono sempre di più.
Festeggiate il vostro Babbo Natale.
San Nicola.
Nei paesi del nord si festeggia San Nicola. Sembra che sia oggi o domani.
Sto per fare una battuta terrificante. San Nicola è comunque un santo che potrebbe non esistere esattamente come Babbo Natale.
No, ma ammetti che c'è qualche bambino che ci sta ascoltando.
Ma magari.
cioè, abbiamo vinto tutto se ti ricordi le bambine.
Babbo Natale esiste.
Babbo Natale esiste. Esiste.
Ma sì.
Io mi collegherei al volo con il film che ho visto io.
Anche io. Ma, anch'io, ma, sapessi.
Film brutto?
Film brutto.
Puoi fare il reso su Amazon?
No, se potessi, se potessi sì, un reso su Netflix
che
vorrei
de,
farlo.
Che è
il diario di Noël. Tanto per stare.
Perché Noël francese?
Si chiama così, a quanto pare, una delle protagoniste.
Noël. È femmina.
È femmina. Però Noël in realtà non vuol dire Natale.
È come la figura di merda che ho fatto io a Sant'Antioco.
È così detto.
Dilla a tutti, dai, dilla.
L'8, ecco. Te l'ho raccontata?
Sì.
L'8 dicembre a Sant'Antioco c'era l'ultima giornata di passaggi d'autore. Mm-hmm. Salutiamo Dolores e Luciano. E davanti al nostro furgone, al furgone dell'A-Team di Unica Radio, c'era un Babbo Natale.
Okay.
Ho detto: non vado via di qua fino a quando non faccio un selfie con Babbo Natale.
Giustamente.
Ecco. Sparisce Babbo Natale.
Okay. Quindi non te ne sei più andato da lì?
Fino a quando non l'ho trovato di nuovo. mi lancio attraverso la strada. Ciao, Babbo Natale!
Ciao! Non ho capito.
Ci sono rimasto un po' così. Aspettavo, cioè, si vedeva che era giovane comunque questo Babbo Natale. Era un Babbo Natale
come
molto
brutto.
Easy. Come Topolino. Come Topolino. Iniziamo a chiacchierare.
Un crossover.
Non ce la potevo fare. Volevo continuare a farlo parlare per sentire la voce. Quindi lo invito in radio, quello è il nostro furgone, vieni a fare un saluto per i bambini quando siamo in diretta alle 5, bla bla. Ok, poi dice qualcosa che mi toglie ogni dubbio.
Sono James Corden.
Peggio. Ma sei una donna? E lui, no!
È castratto.
È da lì.
È un eunuco.
Non lo so, allora poi... Il contorno degli occhi
gli ha dato, in pratica gli ha dato della donna, ma in realtà era un uomo con la voce da donna, capito?
Mm-hmm.
Bella figura di merda.
Mm-hmm.
Ci sarà anche rimasto male. Vabbè, mm-hmm. Magari gliel'hanno dato in molti. Non penso sia la prima volta che glielo dicono.
Per questo carbone. A lui, perché si è mascherato molto bene.
Mm. Giustamente.
Salutiamo il Babbo Natale di Sant'Antioco.
Ciao, Babbo Natale di Sant'Antioco.
Babbo Antioco.
Babbo Antioco.
Poi, il diario di Babbo Antioco. Poi.
Credo a Babbo Natale.
Lo giuro, lo giuro.
Com'era? Credo?
Nelle fate.
Credo nelle fate, lo giuro, lo giuro!
Sì.
Salutiamo la fatina che è morta.
No.
Muoiono le fate, sono eterne.
No.
Ma tu sei sicuro?
Guarda, non si dicono queste cose. No. Frangi i sogni dei bambini.
Ma no.
Vabbè, pazienza.
E poi ho visto lo speciale Murderville su Netflix.
Poi
io ho visto un film di Amazon Prime, Improvvisamente Natale, un film italiano.
Quello con Batantuomo?
Sì.
Mamma mia.
Mamma mia, mi sarei tagliata gli arti piuttosto.
Porca puttana.
Puttana.
Lo stavo guardando solo perché c'è il Mago Forrest.
L'hai visto?
È terrificante, sì.
L'hai visto? Dopo ti dico una cosa. Ma vabbè.
C'eri anche tu nel film?
No, meglio, meglio quello di quello di Christian De Sica.
Che mi incuriosisce molto perché comunque... sono quelle cose di cui si chiama guilty pleasure.
E questo è il tuo?
I cinepanettoni?
Sì.
E non solo.
Ah, vabbè, lo scopriremo nelle prossime puntate. Sta scorreggiando il microfono.
È la slitta di Babbo Natale che riprenderà a pata.
No, sembra il mio stomaco quando ho fame. Fa così, uguale.
Se volete mandare del panettone, pandoro, dolci, ciambelline e quant'altro di Natale, via
per
San
lo
Giorgione.
Stomaco di Marta.
Via San Giorgio,
siamo a secco, senza cibo. Sì.
Non c'è neanche l'acqua del mese
non c'è
scorso.
No, la no, mia non avevo nulla, purtroppo.
Boom. Chi inizia? Chi ha visto il film più brutto?
Allora, non lo so.
Ce la contendiamo.
Allora, io voglio fare, come al solito, una premessa.
Il diario di Noël, giusto?
Il diario di Noël. Okay. Premessa, perché ho deciso di guardarlo, perché mi devo giustificare in qualche modo.
Mm-hmm.
Perché il protagonista è Justin Hartley, Justin il tatto, Justin il mio fidanzato
platonico
giustamente,
mm-hmm.
Ciao Marco, scusami.
Quindi se la provincia del bonazzo del film?
Sì,
allora, c'era il sexy Babbo Natale.
Bisogna ammetterlo,
mm-hmm.
Tant'è che ieri dico basta, lo guardo perché, ripeto, è uno di quei film che ti guardi
mentre, sempre mentre fai cose, mentre
dovevi
fai...
fare l'albero,
dovevi fare l'albero,
mentre cosa fai? Ti guardi un film, ti con guardi Justin Tato.
Justin Tato, che anche qua penso che a lui piaccia rappresentare un po' il l'uomo alfa all'attore, cioè il maschio alfa, sì. Io l'ho intervistato comunque, Justin Hartley, io l'ho intervistato al Fort Village. È una cosa che devo ripetere.
È stato breve ma intenso.
Breve ma molto intenso. Ho tremato e un po' pianto. Un pochino.
Posso farti una domanda?
Scusa! Vabbè, comunque, di cosa parla questo film? Delle solite cagate, insomma. Lui è uno scrittore molto famoso, ricco in culo. vive con il suo cane, che mi ha un po' cringiata questa cosa. Dice, io devo tornare dalla mia ragazza, e quindi uno pensa, la sua fidanzata è un cane, ma è zoofilo? Domanda.
Lo amo, no, lo amo, no, è per pochi questo, secondo me.
Berlino.
Un uomo che ama gli animali è da sposare.
Secondo te perché, infatti, io sono innamorata di lui?
Perché ama gli animali.
Perché ama gli animali. No, comunque, scopre che la madre è morta. Con la quale non aveva alcun rapporto, tra l'altro. Ma di questo effettivamente poi non ce ne sbatte un cazzo, perché non c'entra niente con la trama del film. Vabbè, lui costretto a tornare nella sua città natale, appunto. Che battuta di merda!
Sarebbe andato lì, cioè,
e invece niente. Vabbè, torna là e si scoprono un po' gli altarini. Ovvero che il fratello è crepato da piccolo, con il padre non ha più alcun rapporto, tutte cose delle quali non ce ne sbatte effettivamente poi un cazzo, incontra una ragazza. Ma guarda un po'. Questa ragazza torna in città, in realtà non c'è mai stata, ma c'era la madre, che non ha mai conosciuto perché è stata adottata da piccola. Indovinate un po' dove abitava la madre? Nella casa del tipo, perché era la babysitter, era la tata. La tata.
Coincidenze?
Ok. Guardate, dialoghi, cringe, dialoghi che ti viene voglia di strapparti la pelle.
Banalità, luoghi comuni.
Sì, tanto che, vabbè, lo stavo guardando insieme al mio ragazzo, poverino, cioè, non è
si è addormentato. Subito,
a parte che si è addormentato esattamente, non gli faceva proprio un cazzo, il poco che ha visto ha detto che merda. Mi ha detto...
Erano i titoli di testa,
detto, ci credo. Però ho detto anche lui, lo sto guardando perché lui l'ho intervistato. E quindi era sempre così. Comunque, a parte una sceneggiatura veramente del cazzo, è particolare perché in realtà è un road movie. Cioè, non è fermo, statico, ma si spostano di posto in posto perché appunto questa ragazza deve trovare la madre in qualche modo e lui non ha un cazzo da fare. Potrebbe fare tante altre cose, scrivere libri,
uscire il cane.
No, tra l'altro lo fa uscire a lei il cane.
Bastardo.
Ah, sì, sì.
Lo ama proprio quel cane.
Minchia, è innamorato. Comunque, road movie in cui lui cerca di riprendere i rapporti col padre, così, e lei cerca la madre, che trova.
Il cadavere.
Tutto può essere in un film natalizio, perché non metterci anche il defunto? Tanto c'era già la madre, appunto, di lui.
La madre l'ha sepolta là dove nasce questo bellissimo abete adesso, concimato con la madre.
Sì, diciamo che per quanto riguarda la trama...
Sceneggiato.
Sarebbe stato meglio, sarebbe stato molto meglio se è sceneggiato dal Del Toro. Non so chi sia lo sceneggiatore. Sicuramente è una persona che ha dell'analfabetismo, una difficoltà intellettuale.
Disfunzionale.
Sì, però facciamo i complimenti comunque al regista Charles... Shire. Vabbè, una persona che forse ce l'ha fatta, perché comunque è di Netflix. Il finale non è uno spoiler né niente, perché a quanto pare penso si mettano insieme, non si capisce, è un po' aperto. È un po' aperto. Hanno voluto fare la baldoria, i fondi, la follia, sì. Ci hanno lasciato il finale aperto, però tutto bene quel che finisce bene. Che commento posso fare di una cosa del genere? Ve lo guardate? Avete presente il 24 sera che abbiamo la televisione accesa ma nessuno la sta guardando? esattamente questo potete fare.
O guardi i cartoni.
Penso che tutti siano un po' così.
Sì, sì, fuori c'è una poltrona per due.
No, allora, quello meno allora, sempre. Quello
tiene compagnia.
Il diario, bravissima. Mi stavo dimenticando della parte più importante.
Raga, perché quello è un capolavoro, non potete dire niente.
Il diario di Noel.
Non toccatemelo
per due.
Giusto, perché il diario? Perché a quanto pare la madre, oltre ad essersi dimenticata la figlia dai genitori adottivi, l'ha abbandonata.
Che sbadata.
Che sbadata. Ha abbandonato anche un diario all'interno del quale ha descritto tutta la gravidanza.
Che sbatte.
E quindi questo diario è stato trovato nella casa di...
Giorno
di
2, lui. Vomito al mattino.
Giorno 3,
ho desiderato di cheesecake.
E niente, quindi lei si rende conto trovando questo diario, perché anche lei si mette un po' a frugare, cioè, come se fosse casa sua, insomma.
Salute!
Salute!
Grazie.
Scopriamo il nome della madre, scopriamo tante cose, quindi la figlia di questa poveretta scopre la vita, cioè sa, conosce la vita della madre tramite questo diario. Già le spade proprio un cazzo qui effettivamente.
Sembra un po' Mamma Mia come...
Sì.
E poi puntini, puntini, puntini.
Colpi di scena uno dopo l'altro.
Raga. Come al solito.
Coinvolgente.
Molto.
Questo è.
Sì, ho dovuto... delle parti le ho saltate. Io l'ho messo, delle parti le ho saltate.
Non
no!
Ma le hai saltate o hai messo il per due?
Ho messo il per due. Per capire un pochino come stavano... Ma sapete che potevo saltare tutto il film e che io dopo 10 minuti la trama ve l'avrei saputa dire comunque. Cioè, la conclusione è sempre quella, quindi...
Fai merenda con Girella.
Sì. ve lo consiglio se volete rifarvi gli occhi, perché Justin Hartley è un bel vedere. Okay, comunque, vabbè, è una bella cosa.
È come Aquaman che fa cagare, però con Jason Momoa
certo,
ti rifai gli occhi,
certo.
Insomma.
Assolutamente.
Guardavi De Sica.
No,
magari...
ci siamo rifiutati tutti. Sì. Salutiamolo, però.
Christian De Sica,
che era meglio il babbo. No,
sì,
dire.
Purtroppo non è riuscito a prendere le orme del padre.
Vabbè, momento di silenzio.
Volevo dire una cazzata, ma non mi veniva in mente niente. Quindi...
Non c'è niente da dire.
Le orme
di
del
fatto.
Babbo sono come, sai, quando c'è Simba che cammina dietro
esatto.
Mufasa.
Sì.
L'orma di Mufasa, l'orma di Simba. Ecco, l'orma di. Vittorio.
L'orma di Christian.
Vittorio. Sì, sì.
Hai avuto anche il dubbio.
Sì, sì, è l'orma di Christian.
E gli ha anche detto, un giorno tutto questo sarà tuo. E i debiti.
Sì,
esattamente.
E vabbè.
Bravo Justin, continua a fare cagate. Tanto i soldi,
tanto sei belloccio, questo è
sembra,
bello
sembra praticamente la serie che faceva sul tato, che lui non aveva voglia di fare.
Sì, 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 esatto. Però poi alla fine ha fatto quello che criticava.
Mm-hmm. O muori da eroe o vivi tanto a lungo da diventare
un metacinema è stato, un metacosa.
un metacosa.
Succede.
Prossimo film brutto?
Ah,
è solo così.
Credo a Babbo Natale.
Il prossimo Merry Sheet.
Gesù bambino. Allora, come protagonisti abbiamo marito e moglie. No, anche nella realtà. Sono Christina Moore e John Ducey. Lui ha fatto... My Name is Earl. Poi ha fatto... anche Why Meet Your Mother. Qualcosa.
Lui è la
cosa che c'era in qualche puntata. E poi ha fatto... La vita secondo Jim, Sabrina vita da strega, me lo sono ricordata così, uno spazio, ho detto, ma io ti ho già visto.
L'uomo delle sitcom.
Sì, da commedia uh-huh. americana, classica, insomma. Lei, mai vista. Anche lei ha fatto le classiche commedie romantiche, alla Sex and the City, questa roba così un po' commerciale, però io non ho mai visto niente di suo, proprio mai vista. Infatti ho detto, ma chi è questa? Non l'ho mai vista. Poi ho scoperto casualmente che era sua moglie, cioè che è sua moglie, non si sono ancora mollati. Da quanto so.
Alla data di oggi stanno ancora insieme.
Sì,
dati.
E non conosco neanche il regista di questo film, si chiama Alex Ranaviello.
Italo-americano,
mai sentito.
È di Poggio Reale, no?
Porca
adesso mai sentito. Trama banalissima. Da dove parto? Lei è una scrittrice.
Ah,
ma sono fratelli, il fratello perduto che era crepato, ma in realtà poi... Lei è una scrittrice, scrive per un blog, quindi lavora in redazione. Sì, praticamente, solo che viene pagata.
Chiamo Carlo Padre.
Ciao Carlo.
Lui invece è un avvocato. Si incontrano casualmente a una fiera, perché lei ha una figlia, quindi vanno lì perché lei deve fare un balletto sul palco in questa fiera della città. Si incontrano perché questa bambina si perde e lui la vede confusa, la prende, le fa ciao, ma tu con chi sei? Dov'è tua mamma? Le classiche cose, quindi la prende nel suo stand.
Esatto, io
e c'è anche questa battuta, ma non mi devi dare la caramella? Fatto, no, non ne ho. Ah, perché l'avrei voluta? Ok. Sì, ho riso tantissimo.
Forse del mestiere allora.
E quindi la prende con sé nel suo stand dove promuoveva roba d'avvocato, quindi non lo so.
Cose così.
Sì. La mamma la trova, trova la bambina in questo stand e gli fa ah, ma tu cosa ci fai qui? Ma perché non sei andata con il gruppo, con i tuoi compagnetti? Mi sono persa, le solite cose. Cosa vi devo dire? Si innamorano questi, colpo di fulmine, classicone.
L'incontro tipo Peggy e Pongo 101.
Sì, no, era più romantico Peggy e Pongo. Dai, ammettiamolo, cadono nell'acqua, i padroni, dai, era più bellina la cosa.
Questa è una merda invece.
Sì, si innamorano, quindi escono assieme, si frequentano per 5 mesi. Arriva Natale e lei scopre una cosa imbarazzante. Io sarei scappata in 5 secondi.
Lui è sposato.
Lui è un fanatico del Natale.
Cioè...
di quelli che si arredano la casa, cioè fino al cesso, ragazzi.
Allora, questo è red flag.
Fa schifissimo.
Mamma mia.
E praticamente lei rimane scioccata da questa cosa, e la cosa ancora più imbarazzante è che lui crede veramente in Babbo Natale.
Ennesimo red flag, mollato subito, finito il film.
Ci manca solo che lui parla sempre della mamma alle cene.
abbiamo concluso.
Solo che ha una sua teoria. Cioè, Babbo Natale porta i regali solo ai bambini entro i 10 anni, più o meno. Quindi lui crede a Babbo Natale, però in realtà pensa che comunque agli adulti non porti i regali, in quel senso.
Ma, chi pensa chi sia Babbo Natale? Cioè, nel senso...
pensa che esista.
E questo... l'uomo proprio.
Sì, esiste. Per lui sì. Quindi io sarei scappata...
mamma minone lui!
È un deficiente, proprio un deficit grave.
Quindi tutto il film è incentrato su questa cosa che lei deve scrivere... gli è stato assegnato l'articolo sul periodo natalizio e non sa cosa scrivere perché... boh, non so se sia uno spoiler, però lei ha dei traumi infantili, cioè, il perché lei odia il Natale...
vuoi non mettere dei traumi infantili?
Certo. Era stata investita dalla slitta.
No, vabbè, lo scoprite. Se guardate il film lo capite. E niente, quindi è tutto incentrato su questo, che lei cerca di capire lui perché è uno strano. E io sarei scappata subito, ragazzi. Io credo a Babbo Natale. Neuro, subito. Nino.
Raga, io sono spaventata, sinceramente. Non sanno più cosa inventarsi. Adesso anche il ragazzo fuori di testa ci mettono.
Sì, ma volete sapere come finisce?
Sì, tanto spoiler. Nessuno lo guarderà, diccelo.
Spoiler. La figlia di lei aveva desiderato un iPhone per Natale, solo che poi dopo si...
consumista.
Materialista. Sì,
la pace nel mondo non esiste più.
Mischina.
Beh...
solo che poi cambia idea perché la mamma conosce quest'uomo e quindi chiede a Babbo Natale, ha un Babbo Natale preso da una fiera, sai, le cose che facciamo anche qua, no?
Gli ubriaconi,
Babbo Natale. Sì,
sì. Dove trovi
il Babbo Natale? Sono d'Antioco. Mm-hmm.
Con cui ti puoi fare la foto. Mm-hmm. Guarda, c'è Babbo Natale, vai a fare una foto, vai. Quindi chiede a Babbo Natale
se i suoi genitori, così chiamiamo acquisito ormai, il pivello della mamma, si possono sposare. E stranamente alla fine si avvera questo... questo desiderio,
una domanda,
soprattutto dopo 5 mesi di conoscenza,
brava,
si sposa,
esatto, è tutto quello
normale,
chiedere,
la magia del Natale, chiedere. Ragazzi, magia del Natale.
Mesi. Cioè, 5 mesi, lui che ha cos'è? Dei problemi seri e questi si sposano così a caso.
L'amore.
Perché si sposano? Perché la bambina l'ha chiesto a Babbo Natale.
Ovviamente sì.
E Babbo Natale ha esaudito il desiderio. Sentiamo le mosche.
Sì. La cosa più inquietante è che la bambina... è la stessa che ha fatto The Kill Hunting House, ve lo ricordate?
Oh, sì, l'ho visto.
Lei è
paura. Anche altri film horror, tra l'altro. Quindi da un momento all'altro mi aspettavo, cavolo, secondo me Natale ha chiesto di incendiare qualcosa.
Mamma ma magari mia.
Voleva il risvolto horror.
Sì,
sarebbe stato molto più divertente.
Ah. Sì.
Bellissimo.
Quindi, piaciuto, lo rivedresti?
No.
No? Molto bene.
Assolutamente no.
Siamo ancora sotto spoiler, mi sa di no.
Siamo ancora sotto spoiler, sì.
Parliamo dei nostri film. Io questo giro sempre film italiani.
Non ti vedi.
Ciao, perché sono bassa, è quello il problema.
Ti porto
capito?
Uno sgabellino la prossima volta.
Grazie, mi metti i tacchi come Berlusconi.
Ok.
Oia.
Salutiamo. No.
No, è ancora vivo Berlusconi? Purtroppo.
Così pare. Sì, qualcuno vivo, dice che come Paul McCartney sia stato scambiato. Ciao mamma, lo
ciao,
dici
Paul.
Tu.
Beh, tua madre potrebbe avere ragione.
Prego.
Allora, Improvvisamente Natale, mm-hmm. film di Amazon Prime, appunto commedia per tutta la famiglia... molto all'italiana.
Grandi Ficcini.
Sì, cioè, è un film per tutti alla fine, può vederlo babbo, nonno, mamma, cugina, qualsiasi, non è troppo, allora, non è quel volgare alla Cinepanettone dove ci sono fisso corna, culi all'aria, eccetera, eccetera, però visto che è prodotto da Neri Parenti, qualcosina c'è, c'è nell'aria.
Qualche ammiccamento.
Soprattutto la storia di Antonio Catania con la moglie e la tipa che contrattò all'albergo.
Ma guarda.
Non so se, visto che tu l'hai visto, non so se ti ricordi. Comunque, cast.
Devo essermi addormentato a quel punto.
Diego Abbatantuono come protagonista. Diciamo il mattatore del film. Cioè, se non ci fosse lui, proprio il film cadrebbe. Lui, alla fine, cioè, è un bravo attore italiano.
Sì,
a me
lui
piace.
È un ottimo attore, ha l'esperienza anche di pellicole.
Anche più drammatici, cioè premio Oscar, eccetera. Poi chi c'è? C'è Violante Placido, la figlia di Michele.
C'è... Come si chiama?
Violante Placido.
Violante. È quella che aveva fatto la...
Ne ha fatto di film.
La fattina in un Pinocchio, mi pare.
Può essere, non idea.
Io me la ricordo, questa... Vago ricordo.
Non nel Pinocchio di Benigni, perché era la moglie di Benigni. Ovviamente, a fare la fata.
No. Non lo so, ho questo ricordo.
Poi c'è Michele Foresta, ha detto Mago Forest, e Nino Frassica.
Non lo sapevo che era il suo nome.
Michele Foresta,
Foresta.
Quindi c'è questo trio di attori italiani che a me personalmente piacciono, che il film, se non ci fossero loro, sarebbe una merda, perché Mago Forest, Abbatantuono e Nino Frassica tengono un po' la comicità del film. Senza la loro gag il film farebbe schifo, a mio parere.
Anche se il Mago Forest è molto ingabbiato.
Nel senso che non si può esprimere più di tanto. Beh, lui fa il cameriere dell'albergo, non è che può fare più di tanto.
È molto ingabbiato, anche in gag patetiche, tipo che cammina con i pacchi regalo e poi gli cadono tutti quanti.
Mamma mia!
Sì, un po' di gag.
È sempre bello vederlo. Sempre bello vederlo.
Sì. Niente, Lorenzo è il proprietario di questo hotel nelle Dolomiti. Per Ferragosto la figlia con il marito e la bambina vanno a trovarlo. Strano perché loro vanno sempre a Natale a trovarlo, quindi lui non capisce perché vengono a Ferragosto. Il motivo è che loro si stanno separando.
Oh, yeah.
Quindi vorrebbero che il nonno, quindi Abbatantuono, dicesse alla bambina che purtroppo i genitori si stanno separando.
Buon Natale. e lui vuole regalargli l'ultimo Natale in famiglia, quindi trasforma il Ferragosto in un Natale. Ecco perché è Natale all'improvviso.
Ah. Tore giudicatore in questo momento fortissimo.
Sì. Boh, non lo so, potrebbe essere anche una cosa originale, più o meno, bah, non lo so. E qui nascono le gag tra lui, appunto Nino Frastica, che è il prete di questo piccolo villaggio, che li ha sposati quando loro erano più giovincelli, poi c'è Mago Forest che fa il cameriere, gag quando lui si traveste stile Jack di Shining, a me fa morire.
Aiuto.
Cioè, cosa? Allora, praticamente ci sono questi cinesi che vogliono comprare l'albergo. Ecco qui. Quindi i bambini mettono su questi scherzi per far impaurire i cinesi, no? Questi scherzi un po' alla Shining, cioè travestono questi due bambini da gemelle di Shining, poi c'è il Mago Forest che va lì con l'accetta.
Perché in molti momenti c'è anche il tema di Shining, sì, come colonna sonora.
Ah, sì,
quando ci sono le cazzo di riprese col drone sull'hotel, e lì c'è la traccia di Shining.
Ci ho anche pensato, però ma io ho pensato, cioè, può essere che sia un omaggio, e invece lo era, secondo te?
Citazione.
Omaggio, citazione, dai.
L'hotel sulla montagna, licenza. Già l'hotel sulla montagna da solo un po'
diciamo,
mi ha ricordato.
Diciamo che ci strizza parecchio,
dai,
l'occhio.
Più o meno. Sì. Quindi sì, cioè, Mago Forest, accetta che va lì. Sì, dai, quello fa ridere.
Quello
Wendy? Sì, tipo Wendy. Vabbè, il film alla fine finisce bene, perché anche lì c'è la magia del Natale,
la magia di Ferragosto.
I cinesi scappano impauriti, lui non vende più l'albergo, i genitori si rimettono insieme, c'è insomma tutto un lieto fine.
I genitori si rimettono insieme come?
Sì. Fanno in qualche modo, si ritrovano l'uno con l'altro e si accorgono che in realtà si amavano, e quindi anche la bambina è contenta. Sì, un po' troppo forzato questo finale.
Vabbè, è però... di Natale. Oh,
ma due insulti gratuiti per Lodo Guenzi, non li spendiamo?
Ah,
insultiamo
allora,
a prescindere. Non...
Allora,
a
il cast, ok, attori italiani di un certo livello. Quello che mi cade proprio dal pero è...
Sui coglioni.
Ludovico Guenzi, cioè il cantante dello Stato Sociale. Che cazzo ci sta a fare?
Qual è il senso?
Ma il senso, cioè non tiene botta con gli altri attori, ma neanche con Violante Placido, che è un'attrice un po'... non altissimo.
Lei,
però,
al contrario di Lodo Guenzi, è versatile sia come attrice che come cantante.
Però quando si...
Guenzi fa cagare sia come cantante che come attore.
Quando lui dialoga con Abbato Antonio, cioè non ci può stare dietro, devi mettermi un attore italiano, bravo, ma comico lì, che stesse dietro a lui questo dialogo. No, lui è una pera cotta. Non ci sta a fare nulla lì, proprio non fa ridere, non fa niente. Cioè,
è un problema che ho notato però spesso, che delle volte... vanno a raccattare queste persone che non sanno assolutamente far nulla,
sì, non
magari cantanti che non hanno studiato,
sì,
per non mettere gente che
invece mi è piaciuta molto la bambina
è
un'attrice
fortissima.
Lei
è
13 anni,
lei avrebbe potuto fare Shining,
sì, proprio l'espressività, proprio la personalità
è agghiacciante,
sì. Lei è bravissima,
un tanto
bravissima.
Così sopra Lodo Guenzi.
Neanche a parlare,
ne sparo qualcuno anch'io su Lodo Guenzi, perché mi sta molto sui coglioni.
Ecco qua.
Lui ha avuto modo di fare, non mi ricordo se da regista o come interprete, diversi docufilm, documentari. Si è tentato la carriera di attore.
C'è un ma in
tutto. È la risposta italiana a Jared Leto, praticamente.
Ma che cazzo, ma non scherziamo.
Versatile sia nella musica come nella recitazione.
Sì. Sicuramente
uguale.
Lo sparata grosso? Lo so, ero ironico.
Sì, cioè, quando c'è lui, i momenti in cui c'è lui e che parla nel film sono i momenti
è schiacciato
da tutto il cast, non ci fa niente lì, proprio nulla.
Anche,
cioè, avrei messo
anche
che ne
regalo,
un Fabio De Luigi, ecco, ad esempio.
Ne ha fatto un altro, no?
Sì, lui ne ha fatto un altro.
Ne sta
di
uscendo
Natale.
Uno con
a me lui piace molto.
Raffaele.
Vabbè. Allora, però. Loro due stanno bene insieme. Ma,
vedi, lei è una persona che sa fare veramente
tutto. Anche lui.
Sì,
anche lui.
Sì, mi piace molto.
E quindi,
bello.
Mezza delusione.
Secondo me l'hanno messo così a caso, non sapevano chi mettere.
Sì, ma...
Ehi, tu,
sei
mi serve una spalla.
Se non ci fosse stato lui, il film sarebbe almeno da 7. Ma con lui il film è da 6, proprio. Da 6.
Cioè, abbassa di un voto tutto.
Sì.
Io mi chiedo se questi attori abbiano, attori, no, non chiamiamolo attore, queste persone abbiano del bene, cioè del bene nei confronti della propria persona. Perché se tu ti vuoi bene, no? Mm-hmm. Non fai queste cose, non ti metti.
Che poi la cosa assurda è che nel film lui fa l'attore fallito.
È sì, vero, è una rappresentazione della realtà.
Della realtà.
Allora è un castigo.
La moglie lo molla, vuole mollare, perché lui è un attore fallito.
Giustamente.
Quindi se trova sul lavoro vero, è quello che gli vorremmo dire tutti. Cioè smettila di fare queste cose.
No, non tornare a cantare, neanche no. Quello, no, no.
Fai il magazziniere da Amazon, qualcosa.
No,
tanto non ci guarderà mai. Ho finito di
tassare questo povero uomo. Questo
sì. Abbiamo parlato di te.
Eh?
Abbiamo parlato di te, possiamo taggarlo dicendo abbiamo parlato di te.
Ah, sì.
E lui risponderà grazie.
Grazie.
Ora è il momento del film bello, quindi
film bello. Bello parolone, però diversi aspetti davvero interessanti. Violent Night, una notte violenta e silenziosa. Con David Harbour, in realtà è uscito il 1° dicembre,
vabbè.
Quindi sta, vabbè. Sta quasi per scadere, però è un film natalizio, quindi ci sta. Babbo Natale esiste.
Anche qui?
No, non è un concetto creduto da persone, Babbo Natale esiste, David Harbour è Babbo Natale.
Ok.
Lui è Babbo Natale.
Ma?
In un mondo dove Babbo Natale si sa che non esiste.
Mm-hmm.
Infatti il film inizia con lui che è esasperato, stanco, sporco, incazzato, entra in un bar, si tira addosso 5 o 6 whisky, entra un altro Babbo Natale, una comparsa, uno che fa il Babbo Natale nei grandi magazzini. Ciao collega! Insomma, iniziano a parlare e capiamo che Babbo Natale è profondamente deluso dal mondo perché anche i bambini più piccoli
vogliono l'iPhone.
Sì, sono dei consumisti, anche loro. Consumisti, consumatori. Quindi gli girano le palle, insomma. Però lui è veramente Babbo Natale. Capiamo subito quale piega prenderà questo film quando Babbo Natale dà un regalo alla cameriera, alla barwoman, dicendole questo è il videogioco che vuole tuo nipote, glielo devo portare l'anno scorso, mi pare. E lei, okay, come sai come si chiama mio nipote? Come sai che mio nipote voleva questo? Come sai che ho un nipote?
Stalker, tu non sai chi sono io.
Andando nel retro del locale, da lì si passa per andare sul tetto, lui lì ha parcheggiato la slitta.
Mi sento male.
La signora mi dice dove vai? E vede la scia di stelle con le renne. Ma lui è Babbo Natale. Babbo Natale si è ubriacato. Che bello.
Ecco qui.
E le vomita addosso.
Che schifo.
E la centra in pieno. Questi sono i primi 5 minuti del film.
Ma quindi non è un film horror? Dal titolo.
È un film truce.
Perché...
Ed è bello per questo, perché ci sono alcune scene veramente sanguinolente, sanguinarie,
bello.
In un contesto leggero. Babbo Natale sacca a botte come se non ci fosse un domani, e lui non è un guerriero, attenzione, lui è Babbo Natale, è buono,
ma
le prende anche, ne dà tante e ne prende tantissime. Uno dei suoi avversari viene ucciso da Babbo Natale con un puntale dell'albero nell'occhio.
Fantastico.
E poi prende fuoco perché aiuto. Babbo Natale lo accende.
È molto alla Tarantino sta cosa.
Sì.
Babbo Natale è cattivissimo.
Perché tutte queste botte? Perché Babbo Natale sta andando a consegnare dei regali in un villone dove si terrà una festa di una grande famiglia molto complicata. Coppie separate che fanno finta di stare ancora insieme, nipoti, nuore e generi avvoltoi sulla capofamiglia che è una bastarda incredibile.
Ecco.
Quindi lui deve andare a portare questi regali. C'è una bambina molto buona in realtà, qui il babbo le dà un walkie talkie, non mi ricordo perché, l'altro c'è la Babbo Natale, quindi iniziano a comunicare. Questa famiglia verrà bersagliata anche da dei gangster. E Babbo Natale sarà lì a prenderle per tutti quanti. Quindi lui farà a botte con diverse persone. Ma perché lui sa fare a botte? C'è un'origine molto originale. di Babbo Natale, che non è il vecchietto lappone
che conosciamo
tutti quanti, ma lui ha delle origini celtiche. Infatti, quando Babbo Natale poi riesce a entrare in uno stanzetto per medicarsi, e come si medica Babbo Natale è straordinario, inizia a spogliarsi, David Harbour, ed è pieno di tatuaggi.
Oh, no,
celtici, fighissimo. Tra l'altro c'è la pancia, insomma, invece è un po'...
Ma beve birra, quindi.
Imbolsito, sì. Inizia a medicarsi come Rambo.
No, vabbè.
Quindi inizia a cucirsi il fianco.
Da solo.
Da solo.
Adoro.
E poi prende carta regalo. Se la mette addosso.
Carta regalo.
Nastro, fa il fiocco ed è a posto.
Questo va bene fino all'anno prossimo.
Bello, bellissimo. Quindi ci sono... ha tanti lati positivi questo film. Per essere film natalizio, diciamo che è uno dei più originali da un po' di tempo. David Harbour fa un figurone, anche perché col trucco di Babbo Natale lui ci sta.
È un bel babbo.
Un Babbo Natale logoro, volgare, ubriacone, rassegnato, top. L'origine che hanno segnato al personaggio ci sta lo stesso. Lui è un guerriero che per diverse ragioni, smetterò di fare spoiler, è una pena quella che sta scontando.
Oh.
Lui ha fatto una mattanza di avversari e quindi ora, insomma, il suo essere Babbo Natale ha un che di redenzione.
Magari ce lo metteranno in Street Fighter o in Tekken nel prossimo
Ma
Tekken.
Perché no? Perché no? Dopo l'orso che tira pugni, l'albero che tira pugni, certo. Ci sta tutto quanto.
Welcome to the next battle. Fight!
Bello, figo, bello, interessante. Poi chiaramente è un film di Natale, quindi avrà un finale già scritto. Bello.
Sei lui da contento del film di quella settimana?
Strano.
Ti vado contento, sì.
Strano,
sì,
è particolare.
Sì, Babbo Natale che si impacchetta le ferite.
Lo vorremmo tutti.
Anche il celtico.
Anche solo dire, è celtico.
Con le rune... tutto questo è raccontato in molti flashback che sono sparsi come sale lungo il film, sale sulle ferite di Babbo Natale. Bello, simpatico, molto carino, promosso.
Bene.
Spero non ci sia un secondo, perché altrimenti cagano fuori.
No.
Salutiamo la tazza da quale si caga fuori.
Ciao.
Non la nomi la tazza.
Quindi non se non sapete che film guardare, tra tutti questi forse il più decente
rimane quello con Christian De Sica.
Che non l'abbiamo visto.
Guardatelo voi, raccontatecelo voi.
Esatto.
All'800.
Numeri totalmente casuali.
Ma ho visto
uno speciale su Netflix. Particolarissimo.
Su Babbo Natale?
Babbo Natale che viene ucciso. Murderville, che ha ucciso Babbo Natale. Io pensavo all'inizio che fosse un film, perché non c'era scritto niente, era nella sezione film. E in realtà è uno speciale di Natale, una crime comedy di 50 minuti circa. Dove come protagonisti c'è Will Arnett, il nostro BoJack Horseman.
È vero che lo doppia lui.
Con Maya Rudolph.
La doppiatrice è un sacco simpatica.
Sì, la doppiatrice di Connie in Big Mouth, ha fatto anche come per Disincanto, come si chiamava? Abbiamo...
Sì.
E poi c'è Jason Bateman.
Jason Bateman, sì.
Lui, proprio lui.
Lui fa solo commedie
spinte. Di cosa tratta? Praticamente un detective che odia le feste è costretto a risolvere un omicidio. Che si svolge nel municipio dove in teoria si stanno organizzando dei regali da portare in un orfanotrofio. Quindi tutto questo. Cosa succede? Viene ucciso Babbo Natale in modo abbastanza strano con una di quelle caramelle, come si chiamano? Quelle che hanno una forma tipo
oncino.
Rossana.
No?
Rossana. Tolte dal commercio
per i candy cane.
Se ce l'ho a casa, le Rossana.
Le avevano tolte per un periodo.
Sono più buone di prima.
Cancerogene.
Esatto, i candy cane.
Esatto, proprio queste.
praticamente è stato ucciso uno di quelli perché qualcuno ha filato uno di quei bastoncini e ha creato una sorta di
la Madonna
già bello
fantasia
è ucciso Babbo Natale, ovviamente è tutto improvvisato. Maya Rudolph e Jason Bateman non sanno niente del copione, gli altri sì, quindi devono totalmente improvvisare, ed è stato fantastico perché gli dicevano effettivamente cosa dovevano fare, dovevano risolvere il caso e dovevano parlare in italiano, dovevano parlare con accenti particolari, okay. Dovevano imitare dei personaggi, bellissimo ragazzi. Non vi svelo che cosa succede perché cioè,
figo, sembra figo.
È uno speciale, non è un film, quindi è molto carino, mi sono piaciuti molto, tutti in generale hanno fatto un bel lavoro. Non me l'aspettavo Maya Rudolph nell'improvvisazione così
smart.
Sì,
no. Lei mi piace molto come attrice, ha fatto anche a me piace The Good Place.
Sì, lei mi piace molto nel doppiaggio più che altro, perché sì, è brava, però nel doppiaggio mi piace di più, ce la vedo bene.
È molto brava nel comico.
Sì,
è molto molto brava in quello.
Sì, sì, sì,
sicuramente.
Il suo habitat, il suo genere.
Sì, sì, sì.
Mi è piaciuto molto. Se non sapete cosa guardare un pomeriggio, guardatevelo.
Uccidete Babbo Natale.
No, troppo carino, troppo troppo carino.
Seconde visioni?
No.
È uscito Avatar. Maledetta, non siete ancora andata a vedere.
No, io andrò stasera. Oggi è 23, quindi io andrò stasera.
E non
io
mi
sono
invitato.
Il 21, ma non ve ne parlerò. ho visto però Fablemans.
Ah, sì.
Il nuovo film di Steven Spielberg.
Cosa possiamo dire?
Oh, yeah.
Siamo
il film dell'anno, la domanda.
Allora,
per dirlo devi ancora vedere Avatar, quindi. Esatto. Cioè, allora, prima di
siamo su binari completamente diversi, okay. Completamente diversi, vabbè, perché uno ha fatto il film avendo le cose davanti, James Cameron ha fatto il film non avendo un cazzo davanti, ecco. Momenti neanche gli attori. Quindi
non si può fare un confronto.
Decisamente no. Mi aspettavo tutt'altro. Cioè un film biografico sui primi anni di Steven Spielberg, dai 4-5 anni fino all'università.
Dai. Okay.
Quindi, cosa può raccontare? La vita di un ragazzo. Però mi aspettavo una distribuzione degli eventi un po' diversa. È un film molto aneddotico. Quindi, storiella. Quindi già dall'inizio sai che non andrà a parare da nessuna parte. Perché comunque sì, è Steven Spielberg, ma ha avuto una vita
semplice
come quella di tanti altri.
Certo.
Vittima di bullismo, perché è ebreo, con la mamma particolarmente frivola,
okay.
Mettiamola così. Okay. Poi si ispira alla sua adolescenza, quindi ci sono cose molto romanzate, immagino, e altre aggiunte.
Certo.
Quello che emerge è il potere del cinema in tutte le sue sfaccettature, nel bene e nel male. Quindi come lui ha utilizzato il cinema per far capire certe cose alla famiglia, come ha utilizzato il cinema per esorcizzare dei traumi, tra molte virgolette traumi. Dalla prima volta che ha messo piede nella sala cinematografica per vedere un film e manco ci voleva andare a quando gli è stata regalata la prima cinepresa, quindi cose molto molto fighe, i suoi primi cortometraggi con gli effetti speciali artigianali, molto spesso puntati sui film western, sulle guerriglie western, quindi cose davvero molto carine. Fino non alla consacrazione, perché io speravo che il film finisse con qualcuno che gli regala un berretto e lui se lo mette in testa.
E invece
finisce con un grande incontro. Finisce con un grande incontro. Lui viene finalmente convocato per un colloquio di lavoro alla CBS mentre studia all'università, gli assegneranno probabilmente la regia di una serie TV, diversi episodi da mezz'ora. Chi tiene con lui il colloquio gli dice: ma tu vuoi fare cinema, questo non è per te. Mm-hmm. Sì, però io comunque voglio provare tutto quanto, è sicuramente un'esperienza bellissima, edificante, lo sarà senz'altro. Vuoi incontrare il più grande maestro del cinema? Siamo negli anni 60, fine okay. anni 60. Ok, lo accompagni in un ufficio, non sappiamo chi sarà questo maestro del cinema. Si tratta di John Ford. Lui capisce chi è perché vede tutte le locandine dei suoi film.
Te lo fanno vedere nel film, quindi. Cazzo, cioè, lo capisci lo da lì?
No, fanno vedere anche John Ford.
Ah, ok. Ma prima
io non l'ho riconosciuto. No, nei poster sì, c'è il suo nome, ma non c'è la sua, non c'è la sua faccia.
Okay.
Finisce il film, chissà che cazzo interpretava John Ford. Titoli di coda. David Lynch.
Non diciamo cazzate. Davvero? Lo amo. Ciao amore. Ciao.
David Lynch è il più bravo in tutto il film.
Non avevamo dubbi.
Perché la madre di Steven Sam Fablemans, Michelle Williams.
Vabbè, ah, tanta roba. Ah.
Non lo posso vedere. Davvero, sì. Da Dawson Creek.
Ma perché?
No.
Mi piace molto. Mi stava più simpatica, mi fa tenerezza.
Non ce la faccio.
No, non ho una...
Era uno dei motivi per cui, porca puttana, devo andare a vedere.
Io invece sono rimasta più una A della serie. Non me la sono aspettata.
Ma l'ha ripetuta una cagna maledetta?
No.
Ce n'è solo una di cagna maledetta.
Però, boh, non mi piace. E anche qua è indiscutibile la sua performance. È proprio fatto a tavolino il ruolo della donna americana anni 50 dedita a una sola cosa, il bene della famiglia, l'angelo del focolare, che però c'ha anche i cazzi suoi e non riesce a trovare un
equilibrio. Vabbè, quindi è un problema di sceneggiatura, non di
personaggio. No, è perfetto, e lei è perfetta nel restituire questo ruolo.
Io la trovo sempre che ha questa malinconia, brava. Negli occhi, nello sguardo.
E c'è tutto anche qua.
Sì, c'è sempre. Forse per quello che ha vissuto, vedo.
Sì, lo riporta molto.
Però li trovo sempre questa malinconia che me la fa, boh, non lo so.
E lei qua stravede, siamo con gli spoiler, sì, stravede per il miglior amico del babbo di Fableman.
Chi è?
Seth Rogen. Sì, Seth Rogen. Molto forte anche lui. Hanno questo intrallazzo che è troppo per essere un'amicizia di una donna sposata.
Quindi si allude a qualcos'altro?
Sì, sono tenuti a trasferirsi ogni tot di tempo per il lavoro del marito, che è Paul Dano.
Insomma, sei molto contento.
Sì, il cast di questo film è terrificante. Tutti, cioè, terrificante per me.
David Lynch non
per me. Lui è il migliore. Lui è la sorpresa del film. Sono tenuti a spostarsi per il lavoro del marito e si portano dietro anche il migliore amico di lui.
Perché?
Sono colleghi di lavoro, però è lui che sta facendo carriera. Seth Rogen è il loro trolley, praticamente.
È un classico comunque nei film.
Poi a un certo punto lui non può più seguirli. Sam ha sgamato l'intrallazzo tra loro due. Come?
Li ha trovati
con il cinema, perché sono andati in campeggio, lui ha filmato tutto quanto. Siccome si sono già trasferiti e Seth Rogen è rimasto in un'altra città, fai il filmino del campeggio, così mamma sta meglio. Lui inizia il montaggio e vede che loro due sono sempre mano nella mano, che si abbracciano, che parlucchiano, che scherzano.
Esatto.
Dice che non hanno mai fatto nulla,
però
è un tradimento emotivo, cioè... e a me questa cosa
quindi
non piace.
C'è molto cinema rudimentale, questo è molto bello, c'è molta famiglia. La parte del college è una delle più carine, perché c'è molto ritorno al futuro anche lì.
Dai!
C'è lo zampino di Spielberg in Ritorno al futuro, sì, molto lo zampino grosso così. E lui lì si distingue tra gli altri perché è ebreo e quindi bullizzato per questo.
Anche al college.
Soprattutto al college. Ah. Anzi, al college. Quindi la prende di santa ragione.
Penso, miss.
Però anche in modo di farsi una ragazza.
E Marty dove sta in tutto questo?
C'è una scena uguale a "Ehi tu, brutto porco, togliere le mani di dosso".
No! Bellissimo!
Io ce l'ho vista tutta lì, perché sono davanti alla scuola, in macchina, ben vestiti.
Il giubbottino, quello lì,
C'è la confraternita del baseball, sì. C'è il ballo.
Ah, ok.
E lui al ballo farà vedere il filmino che ha realizzato per la marinata, la chiamano, tipo una gita al mare, legale. E lui lì riesce a mostrare agli altri tutta un'altra immagine di sé, perché fa un film eccezionale per questa marinata. Bello, bello. Sta ancora sedimentando, però sì. Lui, Spielberg, è uno di quelli che può tentare qualunque genere. Può fare anche Peppa Pig.
Sì, a me piacerebbe Peppa Pig di Spielberg.
Sì.
No, io vivo
fare
in
anche
senso.
L'albero azzurro.
Dodò.
Sarà ci manca. Una figata pazzesca.
La Maledizione.
Ci sono anche richiami a altri suoi film. Non sono degli easter egg, però ti viene facile pensarlo. Lui ha fatto la scuola per diventare bagnino. Bam 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 bam, cioè è immediato, il link è immediato.
Molto bello, sì, ma ce l'ha questa cosa che ogni tanto si cita, ma i grandi in generale la fanno.
Sì, sta ancora sedimentando, devo trovargli una collocazione, sì, perché alcune scene sono veramente toccanti e forse una delle più belle è proprio con Michelle Williams.
Ok.
Altre cose che ti lasciano pensare cosa cazzo ho appena visto.
Come
però inserite in maniera molto intelligente. C'è un momento in cui Fableman rimane da solo con una ragazza che è palesemente invaghita di lui, proprio perché è ebreo, e quindi non conosce Gesù. Attenzione, okay, perché
cosa?
La soglia sulla blasfemia l'abbiamo già passata. E lei vuole fargli conoscere Gesù.
Ok, c'è un problema
senso, sì, in quello.
Devi morire già.
No. Lui, essendo ebreo, non ha conosciuto Gesù. Cioè, perlomeno, i bulli lo accusano di aver ucciso Gesù.
Ok, in già realtà. Questa cosa fa molto ridere.
Okay. E deve chiedere scusa per questo. Ah. Cioè, vogliono che lui in quel momento chieda scusa per aver ucciso Gesù. E lui dice...
Come se fosse stato lui, capito?
Io 2000 anni fa non c'ero, quindi posso appunto essere stato io. Al contrario, questa ragazza...
Cristiana.
Come possono essere cristiani gli americani?
Ok.
Porta in camera sua e ha un tempio... un altarino dove ha Elvis e Gesù. E Gesù, 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 Gesù.
Ok.
C'è un idolo, Cash,
Gesù. Un idolo tra gli idoli, Gesù.
Sì. Lì è proprio... il suo feticismo è religioso.
È strano.
E infatti il loro primo bacio...
Sotto la statua di Gesù.
La fiera dello spoiler, questo. Il loro primo bacio è... avviene perché lei chiama lo Spirito Santo
che scenda su di noi
ispirando molto forte, quindi...
Ok,
poi glielo soffio in faccia,
giustamente
a quel punto sono talmente vicini che
grazie allo Spirito Santo
vengono interrotti, arriva qualcuno, torni domani, preghiamo molto.
Okay. A me sembra molto alla Sorrentino questa cosa, mi ricorda un po'
sì,
anche
la scena
della pettinatura,
esatto,
della topa, della tizia.
mi ero dimenticata, è un rito di passaggio,
una roba del genere, cioè, una roba del genere, molto...
Devi crescere.
Sì, sì, solo che qua hanno la stessa età. Cioè lei ci marcia molto su questa cosa, ecco. Ci marcia tantissimo, ovviamente. E lui ci guadagna tanto. Poi arriva il ballo e chiaramente...
Sempre in nome di Gesù.
Rovina tutto.
Io mi aspettavo Marty McFly.
Per quello arriverà Zemeckis. E boh.
Ci è piaciuto. Benissimo.
Poi mi aspettavo tutt'altro, il capolavoro di Steven Spielberg. Ha fatto film più belli, secondo me.
Ecco.
Ma secondo me questo non voleva neanche essere un capolavoro.
No. Bella per spacciato come... per capolavoro.
Ma magari, cioè, io ho pensato che non fosse la sua intenzione. Poi magari
c'è
sì.
C'è però... un messaggio all'inizio. Sì. C'è un messaggio di Steven Spielberg prima della proiezione.
Ah, ok.
Tendina. Hello there.
Hitchcock della situazione. Salve, questo fanno, è il mio film.
L'hanno fatto in molti, anche
Guillermo del Toro,
Guillermo su tutta la serie, anche Ivan Reitman nel nuovo Ghostbusters. C'è un saluto
vero.
Ai fan, e l'ha fatto anche Steven adesso, e dice che è contento che voi siate andati a vederlo al cinema, perché quello è il posto giusto per vedere il film. Non questo,
e mettere
e sbigliettare, esatto, che il pubblico possa accogliere, insomma, la magia, la stessa magia che lui ha provato nel vivere quelle esperienze e realizzarla nel film. E in effetti c'è un senso
mistico
anche però nel momento dello sgamo della mamma. Lì, mentre lui monta i nastri, monta la pellicola, quella scena è costruita davvero molto bene. E se non fosse che lui lì sta soffrendo, o forse è bello anche per questo motivo, perché sta soffrendo sulla pellicola mentre la monta, è bello anche questo. Lui poi non vuole più fare cinema, perché hanno cambiato per l'ennesima volta città, perché i suoi genitori stanno litigando, perché l'ultima cosa che ha fatto è il filmino per la mamma. Guarda, stai per tradire babbo, non vuole più lavorare sulla macchina da presa. Quindi c'è questa
amore e odio, sì,
questa lotta nel doversi privare di qualcosa che fino a quel momento aveva amato. È bello, è molto bello.
C'è, secondo te, anche una citazione al cinema paradiso? Questa cosa?
Sì, quando è esattamente opposta la citazione al cinema paradiso, perché...
Spoiler. Sì, vabbè, a livello di messaggio penso proprio di sì.
Sì, ma lui in Cinema Paradiso il momento bagno di lacrime era quando Totò riceve il film con i baci che aveva collezionato il proiezionista, censurando tutto quello che il prete non voleva vedere nel cinema parrocchiale. Lui qua colleziona tutti i momenti in cui la mamma è con l'amico del marito e poi glielo fa vedere. È una bellezza molto amara, molto amara. Poi sì, ci sono anche quei momenti in cui vieni spinto alle lacrime perché così deve essere, e boh. C'è il finale è straordinario e dura troppo poco, come tutte le cose belle. David Lynch da John Ford dà un consiglio al giovane Fableman, maltrattandolo. Così tu vuoi fare questo mestiere del cazzo. Guarda quel quadro, descrivimelo. Qua ci sono dei cowboy? No! Ci sono, stanno facendo una ricerca? No! Dov'è l'orizzonte? Qua, in alto. Ok, quell'altro quadro, cosa c'è qui? Qui ci sono dei cacciatori? No! Qua, dov'è l'orizzonte? Qua in basso. Ok. Ricorda sempre, orizzonte in alto, bello, orizzonte in basso, bello, orizzonte a metà, una cagata inguardabile. Ok, ora porta fuori il tuo culo flaccido dal mio studio.
Benissimo.
Bene, lui esce dallo studio devastato dalla meraviglia che ha appena vissuto e si allontana nel vialetto degli studios di Hollywood, e l'orizzonte al centro.
Azzo.
Poi colpo di camera, l'orizzonte è in basso.
Bello.
No, bellissimo.
C'è questo, non si capisce qui chi cazzo ha bucato la quarta parete, se Spielberg, se chi, però c'è proprio il movimento di camera brusco perché hai appena sentito quello che è stato detto.
Mm-hmm. Ah, quindi...
e il tuo film è biografico, avrei imparato qualcosa. Boom, ah, si solleva la camera durante l'inquadratura e l'orizzonte diventa al basso, quindi è bello.
Molto
così,
wow.
È bello, c'è un metalinguaggio nei confronti dello spettatore che si presuppone abbia capito cosa è successo.
Si spera. Chiaro di
e
così.
Poi il titolo di coda, David Lynch, chi cazzo era David Lynch, chi cazzo ha fatto? Aspetti i titoli di coda più quelli descrittivi, mm-hmm, con i ruoli. Cazzo, era John Ford, perché è coperto col cappello, mezza barba, fuma il sigaro, ha un occhio bendato con gli occhiali sopra,
quindi non si capisce, certo.
No, io perlomeno me lo sono cannato completamente.
Adesso lo devo guardare perché...
Certo!
Sì, 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 perché...
È uscito ieri.
Sì, sì, sì.
Lo guarderemo.
Grazie, Ettore, per questa rece.
Era in anteprima al Greenwich il 17 e il 18 di dicembre.
Ah.
E poi
è uscito
ieri.
Nelle sale.
Sì. È buon.
Qualche news ce l'abbiamo.
Ce l'abbiamo qualche news.
Qualche newsetta ce l'abbiamo.
Sì.
Io roba ne ho letto, però poi non ho preso appunti.
Io ho trovato una cosina.
Anche io l'ho letta quella.
Mamma mia, here we go again. A quanto pare ci sarà il terzo.
Si pensa che ci sarà. La produttrice dice di sì.
Tore, non dire
che
queste
palle,
cose bruttissime. Si vuole fare il terzo, però si vuole un po' modificare.
E chi tirano fuori dalla formalina adesso?
Adesso vi dico. No, allora, praticamente si pensa a due tipi di film.
Mm.
Uno potrebbe riprendere quello che è successo nell'intermezzo tra il primo e il secondo.
Un midquel?
Sì. Cosa è successo nei 5 anni tra il primo e il secondo, dopo che è morta Donna? Potrebbe essere. O un sequel, ovvero si potrebbe concentrare nel rapporto tra Sophie e il figlio. Quindi non più rapporto madre-figlia, ma madre-figlio.
Questa cosa no, basta.
Però a quanto pare in realtà è sempre stato studiato come trilogia.
Sì, è sempre stato
quindi
pensato.
In realtà
ci mettono solo molto tempo così.
Ci mettono solo molto tempo.
Questo è il Meryl Streep verso?
Tra le due.
Non ci sarà, penso. Non penso che ci sarà.
No, non ci sarà.
No. Se non in qualche scena, perché no, se è morta. Però Amanda Seyfried penso di sì.
Sì, lei sì. Tutti gli altri sì. Colin Firth. Tutto il resto del cast dovrebbe esserci. Cioè a me, mamma mia, il primo che il secondo piacciono. Il primo è sicuramente molto più bello. Il secondo
Skarsgård,
Lily James dovrebbe ritornare. Lei interpreta Donna da giovane, quindi presumo ci sia in qualche modo un flashback di
brava, però secondo me era un po' forzatino il secondo.
Quelli brani degli ABBA.
Infatti, minchia, quelli tirano fuori. Beh, l'hanno già messo, cioè rimetteranno di nuovo gli stessi, o cambieranno genere, o andranno sempre sulla
come
disco music.
Ogni tot di anni ti tirano fuori un greatest hits di qualunque gruppo con solo due brani in più. E tutti gli altri uguali.
Molto utile. È uscito anche quello di Whitney adesso.
Whitney, sa buona anima.
Lei è molto brava.
Lei è anche morta.
Lei è morta, poverina.
Tavola Ouija.
Il 13 febbraio, me lo ricordo, poverina.
Cazzo, un giorno a San Valentino.
Poverina. Mannaggia.
Forse non voleva fare il regalo.
Se magari ha detto, ma chi me lo fa
forse
fare?
Forse aveva una passata di corna, poverina.
Aia.
Poraccia, vabbè.
Aia.
Cosa fa?
Dai cinesi?
Che
le corna dei cinesi?
Le corna, le renne.
Le renne.
Mi stava per venire una cosa molto brutta, poverina.
Ma la puoi dire?
La cosa brutta? No,
era una
cosa...
Dopo.
erano fatte di polvere bianca.
Oh,
ah, perché lei si drogava?
Poverina, sì.
Poverina.
Ma che Whitney?
Sempre con te.
Sì. Whitney si drogava? Sì. I migliori si drogano sempre.
Quindi noi non siamo i migliori, ci dobbiamo dare alla droga.
Una news, una legal news. Amber Heard.
Oh, è tornata ancora.
Sentiamo all'attacco.
Patteggia.
Ho letto.
Ci sono diverse cause contro Johnny Depp. Le sta perdendo l'una dopo l'altra, praticamente. Quindi patteggerà per una nuova causa e afferma: ho perso la fiducia nel sistema giudiziario americano.
Oh zia!
Il nome di Giovanni.
Anche se a D. Sì. No comment. Possiamo non commentare?
Cioè, prossima quel news. Povero uomo è distrutto e lei ancora che parla.
Avatar 3.
Minchia, di già.
Sì. La prima versione durerebbe 3 ore. James Cameron ha consegnato...
Quanto?
Durerebbe, sì,
9 ore.
Tre ore è la prima parte, però. Quindi diviso in due parti. La prima parte del film l'ha già consegnata alla
Century Fox. Film.
Sì.
Okay.
Ah, quindi vuoi
l'ha già consegnata alla Century Fox. E che ha detto...
Scandalone.
Esatto. È quello.
Guarda, io gli auguro tutto il bene del mondo a quest'uomo, perché sennò ci perde veramente... l'eredità ci perde tutto, deve camminare scalzo, se no
poi
non gli conviene perdere le scarpe.
Non gli conviene, no.
Direi proprio di no. Il 17 gennaio 2023 uscirà il nuovo film della Blumhouse. Quindi horror. No, il titolo non lo so, però la protagonista è quella di Midnight Mass. Lei.
Qual era Midnight Mass? Sì, quello con George Clooney?
Non me lo ricordo perché l'ho visto un po' di tempo fa. Però so che c'è lei. Quindi questa è la novità. Bene, sono contenta. Mi piace questa...
Blumhouse tira fuori film interessanti.
Sì, sì, vedremo.
Loro è anche A24. Midsommar, eccetera,
Midsommar, eccetera. Tanta roba.
Yes.
Bene.
Quindi aspettiamo di andare al cinema il 17. Esatto. Gennaio.
Detto ciò...
Buon Natale.
Buone feste. Natale. Ci rivedremo l'anno prossimo.
Ci vediamo nel 2023. Chissà come, ma lo faremo.
Sì. Poi magari un
po'. Ce la faremo.
Con 3 kg in più, 5 kg in più.
Sì, tutta salute. Tutta salute.
Fateci sapere cosa avete visto.
Mangiate tanto.
Se avete visto i film di cui abbiamo parlato oggi.
Seguiteci sui social con tutte le cretinate che pubblicheremo durante il periodo delle feste.
Sì.
Ce li faremo,
sì,
ritorneremo più forti di prima.
Mettiamo il greatest hits delle puntate dell'anno, trascorse.
Allora, seguiteci Instagram, Telegram. TikTok, offriteci un caffè su Ko-fi. Ascoltateci su Spotify, Apple Music e tante robe.
Rivedeteci su YouTube. Su unicaradio.it.
Sì. Un saluto al nostro partner Greenwich.
Cinema Greenwich, che festeggerà anche lui il Natale.
Giustamente.
Con una programmazione ad hoc. Sì.
Così.
H-O-C.
Sì, H-O-C.
Sì, ok.
Oh sì.
No.
Io ho sempre scritto ad hoc.
Mi sono ricordata chi era
ad hoc, tipo dottore in inglese.
Amanda Crew, mi pare.
Amanda
Crew.
Chi?
Quella del film.
Ah, scoppiato. Vabbè.
Di Capodanno.
Vi auguriamo buone feste.
Ciao.